Allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questa è l'info del lunedì mattina. Abbiamo qui Marco De Ponte di ActionAid, con cui vorremmo parlare un po' dell'esito della conferenza mondiale sul clima, la COP28 che si è tenuta a Dubai. Pronto Marco?
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi insomma volevamo fare anche un bilancio, perché da quello che insomma abbiamo capito è un bilancio un po' in chiaroscuro di questa COP28, che peraltro nasce, come dire, un po' azzoppata nella credibilità per il fatto che appunto si sia svolta a Dubai e quindi insomma in un paese che decisamente rispetto al fossile è abbastanza coinvolto.
Intanto grazie di essere con voi. Sì, sono d'accordo, parto da quest'ultimo punto, perché è facile da capire, diciamo, e da spiegare il fatto che questa conferenza si sia tenuta lì, che sia stata presieduta dal chief executive di una compagnia petrolifera. Sono tutte cose che poi fanno le notizie, ma sono anche di sostanza. Sicuramente poi, diciamo, non è un paese facilissimo da raggiungere, nel quale si può mobilitare, eppure c'erano 2000 lobbisti di compagnie più interessate a mantenere lo status quo che non organizzazioni di società civile. Questo conta, non sarà molto diversa con la COP29 che sarà in Azerbaijan, altro produttore di petrolio. Quindi un po', come dire, non dico che ci si deve abituare, però è vero che quando ci sono grandi interessi, questi interessi vengono anche protetti dall'industria del fossile. La conferenza è stato un chiaroscuro, hai detto, diciamo che i punti chiari riguardano il fatto, due ne solleverai, uno che è molto di indirizzo ma ancora poco, diciamo, sostanziato, è il fatto che comunque alla fine per la prima volta si è indicata la necessità chiara di muoversi oltre i combustibili fossili, ma il linguaggio non è stato netto, non c'è una data, non c'è stata una richiesta che vada oltre il volontarismo. Però questa è una cosa che è interessante, che si sia messo nero su bianco che bisogna superare l'economia sui fossili, non solo perché è stato fatto in casa di chi comunque è un grande produttore, ma perché dichiarazioni di questo genere potrebbero avere un impatto, ora che sono anche scritte nero su bianco, su future scelte di investimento delle banche, gli istituti bancari commerciali, anche gli investitori pubblici. Ora che vedono, come dire, che la vita dei combustibili fossili è messa in discussione, potrebbero considerare investimenti in nuove espansioni di progettualità di combustibili fossili più rischioso dal punto di vista economico. È tutto un potrebbe, perché la conferenza delle parti non ha, come ho detto, vincolato effettivamente nessuno, ma questo indirizzo, diciamo, può avere il suo effetto sui mercati.
Sì, c'è un aspetto riguardo al discorso di, da una parte positivo, di individuare le fonti fossili come i maggiori responsabili di quello che sta accadendo dal punto di vista climatico, ma anche il fatto che non si sia stabilito esplicitamente l'uscita o la diminuzione, ma si sia utilizzato un compromesso, questa famosa frasetta transition away, che sostanzialmente indica un processo di transizione però per certi versi indefinito.
Sì, esatto, questo che dicevo, la mancanza di una data, l'indefinitezza è ciò che fa parte dell'oscuro, è la delusione di questa conferenza delle parti. Però dall'altro lato io partivo dal positivo, un po' per natura, un po' perché non bisogna scoraggiarsi, diciamo. Il positivo è che comunque sono segnali che, diciamo, è ormai chiaro, diciamo, la grande lotta che è andata avanti per quasi 30 anni è prima far riconoscere il riscaldamento globale. Ora questo, come dire, è un dato accertato, non più messo in discussione dalla scienza, da nessuno. Poi far riconoscere quali sono le cause del riscaldamento globale, e poi agire sulle case. Ora che i combustibili fossili sono la causa primaria del surriscaldamento globale, è chiaro, ed è la prima volta che si dice che bisogna transitare fuori dai combustibili fossili. Siccome non siamo fermi, ogni anno vengono investiti miliardi e miliardi per in realtà espandere l'industria dei fossili, e ce n'è da documentato il fatto che da Parigi ad adesso sono stati investiti 3.200 miliardi per espandere nuova progettualità dello sfruttamento dei fossili. È importante dire che si fa transition away, perché chi fa questi investimenti potrà cominciare a capire che sono investimenti, anche detto banalmente, che o hanno un ritorno sull'investimento molto rapido, oppure potrebbero non avere il ritorno sull'investimento sperato da parte degli investitori. E quindi c'è un disincentivo, cioè si è come condannata a morte il fossile. E bisogna vedere quanto tempo servirà, però gli investitori saranno più cauti, diciamo.
Porre la tua attenzione anche il discorso rispetto appunto agli investimenti, dei finanziamenti necessari all'adattamento, alla transizione energetica in paesi come in continenti come l'Africa, l'America Latina e l'Asia.
E questo difatti è il secondo elemento importante di chiaroscuro, nel senso che non tutti i paesi e non tutte le comunità, diciamo, hanno le stesse responsabilità nell'aumento globale delle temperature. Sappiamo che numero uno lo sfruttamento dei fossili, numero due l'agricoltura industrializzata sono diciamo le grandi cause. È chiaro che i paesi poveri, adesso la dico con un'espressione che veramente poi andrebbe riempita di differenziazioni, ma i paesi poveri sono stati meno responsabili della situazione nella quale ci troviamo adesso, e quindi hanno responsabilità, dovrebbero avere anche responsabilità differenziate nell'uscita da questa, diciamo, situazione nel quale continuano le emissioni climalteranti. E questo anche in linea teorica è stato concordato. Esistono anche dei fondi per l'azione verde e poi un secondo fondo che è stato istituito l'anno scorso, ma che è diventato operativo proprio quest'anno, il primo giorno della COP, che è il fondo cosiddetto Loss and Damage, cioè il fondo nel quale si dovrebbero riversare risorse per permettere ai paesi più poveri non solo di adattarsi, ma anche di investire nella ricostruzione rispetto a danni diretti provocati dal cambiamento climatico. È stato deciso, diciamo, che i paesi ricchi, i paesi industrializzati non possono continuare all'infinito a comprare carbon credit, ma devono mettere dei soldi in questi due fondi. E qua arriva l'oscuro, nel senso che i fondi ci sono, però poi bisogna riempirli, bisogna tirar fuori i soldi. Qualche cosa, per parlare del chiaro, è stato fatto. Io ricordo che è andata giù la Presidente del Consiglio il primo giorno a dire che l'Italia avrebbe messo 100 milioni sul fondo Loss and Damage. Bene, benvenuti. Lo stesso ha fatto l'Arabia Saudita in maniera anche più significativa. Però se noi confrontiamo queste cifre con quello che è il flusso di finanziamenti per l'apertura di nuova progettualità, siamo ancora lontani mille miglia. Ora, per un ascoltatore magari è difficile usare, diciamo, dei termini di paragone, però l'Italia ha messo in fondo Loss and Damage pubblico 100 milioni di euro, tra l'altro su un periodo che non è ancora chiaro, cioè non in un anno solo, poi altri 100 e poi altri 100, 100 milioni in un periodo indeterminato. Ma nello stesso tempo cosa succede? Che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto investimenti per 1,6 miliardi, quindi 16 volte tanto da Parigi adesso, e parliamo solo del pubblico. Le banche italiane, Intesa San Paolo e Unicredit, hanno investimenti attivi per circa 20 miliardi di euro, sempre da Parigi ad adesso. Quindi stiamo parlando di decine e centinaia di volte il volume che il nostro paese ha messo sul fondo la condanna.
Ma poi ci sono delle stime che fa l'International Energy Agency rispetto alla necessità di denaro che hanno questi paesi per rendere i sistemi energetici in linea con l'accordo di Parigi, si parla di 2.567 miliardi, quindi una cifra impossibile da sostenere per il sud del mondo.
È impossibile da sostenere per le economie dei paesi del sud del mondo, i quali per lo più peraltro sono paesi con altissimo debito pubblico o che non sono in grado di mettere assieme le risorse per far funzionare lo Stato attraverso la tassazione locale. Sono paesi magari molto dipendenti da crediti o anche risorse a dono, si dice, che vengono dalla cooperazione internazionale. Quindi una delle cose che anche si dice è che non basta mettere i soldi nella pochette, diciamo, del fondo loss and damage, ma questa è una sfida anche economica che va affrontata con coerenza a tutto tondo. C'è la questione del debito sovrano dei paesi poveri,
certo,
e ovviamente c'è la questione di mettere anche le persone, oltre che gli stati, nella condizione di non dover fare scelte che poi diventano impossibili, perché insomma si capisce anche molto facilmente che è facile dire ad un investitore, relativamente facile, a dire ad un investitore europeo non investire più quelle che vengono chiamate bombe climatiche in Mozambico o in Nigeria attraverso grandi compagnie petrolifere che magari possono andare anche altrove perché crea i danni alla popolazione locale. Però se questa poi è l'unica alternativa che si presenta localmente per poter avere il necessario per vivere, perché ci sono posti di lavoro, ci sono obiettivi a breve termine, è chiaro che anche gli stati del sud del mondo fanno fatica a dire di no a grandi investitori che si presentano, diciamo, con quelli che sono a prima vista delle opportunità per la popolazione.
Certo, perché poi hanno anche un potere di persuasione, insomma, notevole. C'è un altro aspetto che ti volevo sottoporre alla tua attenzione, che riguarda l'elenco delle tecnologie che si ritiene necessario utilizzare per effettuare questa transizione, fra le quali figura il nucleare, che viene definito sostanzialmente, insomma, una fonte di energia a emissioni zero, qualcosa di simile. È un po' problematica questa definizione del nucleare, o sbaglio?
Allora, faccio una premessa, perché ActionAid non si è occupata direttamente e non ha un'expertise specifica sul nucleare, però noi capiamo, insieme ad altri network della società civile, che ha poco senso sviluppare nucleare, che anche se i rischi sono diminuiti comunque per arrivare, diciamo, ad un nucleare di nuova generazione, si tratta di fare investimenti decennali, diciamo, quando invece esiste la possibilità di spostare investimenti su rinnovabili per le quali la tecnologia è già presente. Sono state chiamate le soluzioni tecnologiche proposte, compreso il nucleare, delle specie di unicorni, nel senso che in linea teorica anche sì, in linea pratica ci vuole tempo per fare questi investimenti, e soprattutto adesso, al di là del nucleare, gli investimenti che dovrebbero, come dire, ridurre, adesso non mi viene mai, quando parlo in italiano non mi viene, ma dovrebbero togliere le emissioni dall'aria, di fatto. Se ne parla tanto, ma sono investimenti giganteschi che possono peraltro essere fatti sempre dagli stessi soggetti che adesso sono inquinatori, mentre in realtà questa è l'occasione per fare un salto, non per andare piano piano in una direzione verso il futuro, fare un salto e utilizzare il solare, il wind, eccetera, che sono tutte possibilità ormai concrete a relativamente basso costo anche nei paesi che non hanno la capacità finanziaria per sviluppare grandi progetti come nuove centrali nucleari e via di seguito. Sono molto scelte che verranno fatte, appunto, noi su questo ci siamo concentrati tanto, verranno fatte dagli investitori. Quindi come gira il denaro è la chiave di volta di questa partita, ancora di più di come si mettono d'accordo gli stati e come preselezionano, diciamo, gli investimenti da fare. Faccio un altro esempio per capire che si può andare piano piano nella direzione giusta o fare il giusto salto. Noi qua in Europa abbiamo quasi avuto l'opportunità di saltare dal petrolio alle rinnovabili e invece stiamo scegliendo di sostituire il gas russo col gas di qualcun altro. Sono tutte scelte che non vanno nella onestamente fanno parte degli scuri, tra i chiari scuri, non vanno nella direzione di quel salto vero e significativo che sarebbe necessario per non perdere di vista l'obiettivo di più un grado e mezzo entro il 2050, perché ricordiamoci che quello è l'obiettivo e lo stiamo perdendo, e se lo stiamo perdendo vuol dire che finiscono sott'acqua interi paesi, significa che ci saranno sempre più eventi estremi, e tutto questo alla fine costa. Questa, diciamo, guardare il breve periodo rispetto al lungo periodo è l'errore che sempre meno possiamo permetterci di fare.
Certo, e questo presupperebbe anche un cambiamento del paradigma, del modello di sviluppo. Bene Marco, io ti ringrazio del tuo tempo, so che insomma sei impegnato, quindi grazie del tuo intervento e a risentirci alla prossima.
Volentieri, quando volete, sempre un piacere e saluti a tutti.
Ciao, grazie, ciao.